I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, ciao a tutti. Apriamo questa trasmissione con la Consciencia della Mestissa di Gloria Anzaldúa. In quanto mestissa non ho paese, la mia patria mi è esclusa, eppure tutti i paesi mi appartengono, perché di ogni donna sono la sorella o l'amante potenziale. In quanto lesbica non ho razza, il mio stesso popolo non mi riconosce, ma sono di tutte le razze, perché in ogni razza c'è il diverso in me. Sono senza cultura perché, in quanto femminista, sfido le credenze collettive, culturali e religiose di origine maschile, tanto degli indo-ispanici quanto degli anglos. Eppure sono piena di cultura perché partecipo alla creazione di una cultura ulteriore, di una nuova storia del mondo e della nostra presenza in esso, di un nuovo sistema di valori, le cui immagini e simboli ci connettono le une alle altre al pianeta. Soy un amasamiento, sono l'atto di impastare, di unire e di mettere insieme, da cui ha preso forma una creatura che appartiene sia al buio sia alla luce, ma anche una creatura che mette in discussione la definizione di luce e di buio e ne cambia il significato. Ed eccoci di nuovo in diretta. La nostra trasmissione oggi è composta di due parti. Nella prima si parlerà di, nella parte di attualità femminista, di due notizie che abbiamo scovato nei giorni scorsi e che ci sembrano molto interessanti da commentare. Poi ci sarà come al solito la parentesi che si intitola Corpo di Stato e l'approfondimento, o comunque la seconda parte, è dedicato a due appelli. Uno è il nostro appello contro la Trident Juncture e si intitola Danzare su una polveriera, e l'altro è un appello molto interessante che abbiamo preso dal blog di Moju Manuli ed è il suo appello alla partecipazione femminista e lesbica, gay, trans e queer alle iniziative antimilitariste contro la Trident Juncture. Ma non è un appello che è soltanto un appello, è un discorso complessivo estremamente interessante.
Ah! get with the kids. Yeah, 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 yeah. Jigsaw, jigsaw, yeah. I know there's not one way, one light. One stupid jig won't fit your definition. We'll meet your life.
Eccoci di nuovo qua. E praticamente la prima notizia, dunque la prima parte l'abbiamo intitolata Petronilla e la finanza. Perché? Perché la prima notizia, la notizia più importante di queste due riguarda una cosa buffissima, se non ci fosse da piangere, che è diciamo un ritorno assolutamente indietro agli anni 40, per quello l'abbiamo chiamata Petronilla, va bene. La seconda notizia invece, che vi leggiamo subito perché è più breve, ma molto significativa, riguarda gli stereotipi di genere, come la violenza di genere venga inculcata fino dai primissimi anni di vita.
Sì, da leggo.it del 13 ottobre, l'articolo si intitola "Lui ti ha picchiata? Scommetto che gli piaci". La bimba viene colpita a scuola da un compagno e la mamma è costretta a portarla in ospedale per farla medicare. Una situazione sgradevole, ma piuttosto frequente, soprattutto quando si è molto piccoli. Quello che però ha indignato Mary Smith è stato il commento del personale medico. Quando la donna ha fatto l'accettazione per il pronto soccorso, un uomo ha commentato: "Scommetto che tu piaci a quel bambino". Una battuta, se tale voleva essere, decisamente fuori luogo, sia per l'età della bimba che per il significato più profondo e meschino che lasciava intuire. Tornata a casa, come riporta Metro, la donna ha così deciso di denunciare su Facebook l'episodio e scrivere una lettera all'uomo che si è permesso di fare una tale battuta. "Caro uomo della reception, la mia bimba ha solo 4 anni, ma le insegnerò che non è così che un uomo ti dice che gli piaci". In quel momento non ho risposto perché ero preoccupata per mia figlia, pensavo servissero dei punti, ma questa battuta è stata proprio fuori luogo. Non permetterò che mia figlia da questa esperienza apprenda che la violenza è il modo in cui qualcuno ti comunica il suo amore.
E infatti è particolarmente significativa perché dal punto di vista del comune sentire è addirittura emblematica, cioè se un bambino ti presta attenzione in questo modo vuol dire che, cioè ti fa queste cose, vuol dire che presta attenzione a te, no? E questo chiaramente è un insegnamento che da 4 anni, questa bambina ha 4 anni, ma chiaramente se lo porta dietro dalla culla, che lei recepisce come insegnamento, nel senso che è un atto violento, può anche essere un atto d'amore, no? E che il signore, evidentemente, che ha fatto questa affermazione, vive in questa dimensione, cioè il maschile vive in questa dimensione secondo cui il gesto violento può essere anche un gesto d'amore. Noi abbiamo fatto un tempo fa, un 14 febbraio a San Valentino, un'iniziativa rimbalzata insieme alle Feministes Indignadas spagnole, "L'amore romantico uccide", perché sono proprio queste le basi che pongono le premesse perché i rapporti affettivi diventino da una parte sopportazione della violenza e dall'altra violenza agita.
E invece procediamo con la seconda notizia, che è una notizia in realtà che ho trovato andando al lavoro, perché avete presente che nelle metro adesso c'è questa situazione orribile, veramente da George Orwell, sei controllato e ti mandano notizie con la televisione sulla banchina della metro, del treno, dentro la metro, e fondamentalmente mandano questi progetti o queste pubblicità,
filmatini vari,
sì, tipo Progresso, no? Ecco, tra queste cose, Progresso tra virgolette, cioè per la comunità, c'è questo progetto che si chiama Conta sulle donne, che è un progetto della Adi Consum e della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio, che non pensavo nemmeno esistesse.
No, a parte il fatto che io ho visto dopo la tua scandalizzata comunicazione, il filmatino, ed è pieno di pupazze, no? Tutte donne che si propongono a mo' di cartone animato. Vabbè, vai avanti.
Sì, no, infatti è terribile. E quindi, insomma, sto progetto fondamentalmente propone di fare dei corsi di aggiornamento, varie modalità, insomma, diciamo, di approfondimento sulla finanza. Addirittura dicendo che ormai è obbligatorio saperne di finanza, perché insomma ci mancherebbe altro che in un mondo dove tutto si muove su numeri che girano su un computer e non c'è nulla di concreto e tangibile, ovviamente noi non sappiamo nulla di finanza. E quindi
noi intendono le donne.
Certo, contano, cioè, sulle donne. Donne che contano.
Infatti il titolo Conta vuol dire, cioè, ambivalente, no? Conta nel senso di contare, e conta, poi vedremo, anche su quello che fanno le donne.
Certo.
E quindi conta sulle donne. A parte il fatto che poi ha appiattito il termine finanza col termine, cioè confonde finanza
con contabilità.
Che quelli di una volta,
certo,
contabilità che non c'entra niente.
No, so, cioè, io che non ci capisco niente di
In effetti sì, è economia domestica.
Esatto, è l'economia domestica, però del XXI secolo, verso il 3000, insomma, dobbiamo andare avanti con e quindi, insomma, questo progetto, tra l'altro, propone addirittura, ha questo regolamento per cui, insomma, ci sono bisogna essere esclusivamente di sesso femminile, eppure qua sulla questione di genere potremmo proprio, cioè, aprire veramente tipo 4 ore di trasmissione. E quindi la cosa è che l'assegnazione di questi premi, di questi, insomma, sono premiali, cioè nel senso non sono dei corsi che tra virgolette in qualche modo sono come dire, insomma, meritocratici secondo i loro criteri, che insomma abbiamo sempre criticato, ma qua addirittura no. È un concorso, cioè ci infantilizzano veramente come siamo tornati agli anni 30, insomma.
No, noi infatti ci ha colpito moltissimo il fatto che prima di tutto l'assunto da cui partono è che le donne evidentemente non capiscono, come giustamente ha detto Noemi poi quando ce l'ha raccontato, non capiscono niente di matematica, no? E questo non capire niente di matematica è il punto di partenza per cui si dovrebbero invece industriare per imparare la finanza.
E qua in realtà poi cadiamo a fagiolo, perché insomma quando abbiamo parlato dei ruoli mille volte abbiamo anche un po' messo a fuoco, no? Quali sono poi tutte le varie gradazioni in cui si intervengono per costruirlo, questo ruolo, perché insomma è ovvio che se lo costruissero su una donna fatta non riuscirebbero a fare una frattura, no? Ovviamente il problema è che qua si inizia veramente da generazioni e generazioni, quindi vieni cresciuta così nella tua casa, vieni cresciuta così nelle scuole, tant'è che penso che chiunque di noi si ricorda perfettamente che già la matematica viene comunque considerata proprio dall'ambito scolastico come, non so, il flagello di Dio che incombe sugli studenti, e al pari la storia più o meno, perché devi ricordarti delle date. E quindi già l'imposizione del metodo che si utilizza per queste due materie fa sì che il 90% degli studenti non è che ce l'abbiano proprio a genio. E in più c'è sempre stata questa divisione, e su questo anche abbiamo aperto veramente ampie discussioni, sulla questione delle donne nella scienza, quindi le donne che hanno contatto con il mondo, diciamo, scientifico non umanistico, perché sappiamo perfettamente che durante le scuole alle signorine viene consigliato, no, di leggere, di studiare letteratura, non so,
molto meglio che tu
prendi
lingue.
Esatto, e non viene consigliato di fare fisica o che ne so, insomma.
Se proprio vuoi, però ti comporterà, si dice così, ti comporterà molti problemi nella vita privata, perché sono carriere di una certa difficoltà. Queste sono le professoresse dei licei. Adesso un po' meno, però ti fa capire quanto. Cioè, un programma come questo, un'iniziativa come questa, sia un ritorno indietro, perché certe cose, almeno a livello di, come si dice, comune sentire, pensavamo fossero passate.
E quindi, appunto, insomma, possiamo dire che appunto ancora c'è questa cosa, insomma. Ne parlavo con altre compagne che studiano fisica, e magari un giorno facciamo un nuovo approfondimento sulla questione donne e scienza. E appunto, insomma, ancora la donna viene considerata lontano, no, dalla materia matematica. Appunto, qui c'è addirittura una confusione enorme tra la finanza e cos'è la finanza, perché insomma essere laureata in economia è una cosa, cioè io non so laureare in economia, poi so fare i conti tranquillamente, lavoro in un negozio.
Fare i conti della serva,
certo.
È femminile, cioè un'espressione del comune sentire, ma sono le serve che fanno i conti.
Vabbè, perché in realtà viene da quello, no? Cioè, le serve le facevano le donne, gli uomini facevano i maggiordomi, o facevano comunque, servivano il padrone da vicino. C'era giusto la dama da compagnia, che era quella che seguiva la signora. Però la signora non conta, cioè nel senso non contava molto, no, nell'ambito familiare.
Poi c'era un altro aspetto che mi ha colpito tantissimo, che era questo, che allora da una parte la donna dovrebbe imparare a fare i conti, cioè a avere i rapporti con le banche, eccetera, come se cioè è un messaggio da sì, come dicevi tu, molto da infantilizzazione del soggetto. Dopodiché c'è tutto l'aspetto sulla capacità di risparmio che hanno le donne.
Certo, perché poi appunto a noi ci è venuto abbastanza diretto, no, il fare il collegamento con Petronilla, che per chi di voi non avesse piacere di conoscerla, è fondamentalmente questo personaggio di fine anni 20,
sì, diciamo a cavallo tra gli anni 30 e dopo la guerra.
Esatto, che scriveva su una delle poche donne laureate in medicina, di famiglia molto borghese, che scriveva una raccolta di interventi su, appunto, mi sembra il Corriere della Sera, se non sbaglio,
anche il Corriere dei Piccoli, perché scriveva sotto vari pseudonimi. Si sente? In cuffia si sente? No, siccome ci sono i microfoni un po' che si muovono. Allora, scriveva sotto vari pseudonimi, o Petronilla, appunto, e scriveva ricette, oppure come dottora Mal, e scriveva consigli salutistici, no? Consigliava dei rimedi per la salute, e scriveva anche sul Corriere dei Piccoli. Quindi diciamo tra il 29 e il 47, però poi ha continuato la loro rubrica anche negli anni 50, è cambiata, e Noemi vi spiegherà anche perché è cambiata.
Fondamentalmente nel senso, non mi butto in appunto conversazioni di finanziarie, perché mi sa che pure su di me non bisogna contare proprio. perché appunto nei fine anni 30, inizio 40, ovviamente, cioè nel senso, si tentava comunque di buttarsi alle spalle in qualche modo dal punto di vista della società, del consumo,
era un periodo di grande povertà.
Esatto, però sì, comunque elogiava in qualche modo un certo comportamento di risparmio, però comunque propenso alla ricostruzione.
Sì.
Quindi tendenzialmente questi consigli appunto puntavano sì a insegnare, diciamo, delle nuove, a utilizzare tutte le cose possibili, a risparmiare, però in realtà questo passaggio forte di risparmio avviene, se non mi sbaglio, nel 45, quando in realtà il direttore del giornale su cui scrive, del Corriere, fondamentalmente manda una lettera ad Amalia, perché in realtà il suo nome non è Petronilla ma è Amalia, e ad Amalia dicendole che in guerra non si può continuare a dire di cucinare carne, quindi lei si deve in realtà buttare su tutto ciò che riguarda il recupero e il risparmio. E
sì,
quindi
sì, è tempo post, praticamente la funzione della donna, a seconda di quello che serve, che si deve industriare per dare dei consigli, no?
Esatto, e quindi appunto ci sono tutte queste rubriche. Lei, diciamo che appunto, come diceva Eli, più o meno fino agli anni 50, ma questa non è l'unica rivista tendenzialmente, perché dopo gli anni 50 c'è un cambiamento, ancora si continua con tutto questo risparmio, la donna che deve avere cura della sua famiglia, della sua comunità, che si deve occupare appunto di fare i conti della serva e far quadrare i conti mensili con la spesa, senza però tralasciare la crescita dei figli, perché comunque anche la famiglia ha un cambiamento, perché appunto comincia a restringersi la famiglia dopo la guerra.
Diciamo che poi il percorso della Petronilla è interessante, perché appunto lei, siccome ha scritto per anni queste ricette, questi consigli, sia come dottor Amal sia come Petronilla, e dai consigli di riciclaggio, essere parchi, di riuscire a riusare tutto, e comunque allo stesso tempo di essere creativi, perché le donne hanno questa grande capacità, secondo loro, no, di riuscire a...
certo, perché mica potevi buttare una cicoria sul tavolo così, no, dovevi, non so, farla in maniera che fosse anche appetitosa.
Succede una cosa che poi man mano dal tempo di guerra, dopo la guerra, si passa a un periodo di maggiore benessere economico, quindi le sue ricette cambiano, ma soprattutto alla fine della sua carriera lei dice che deve mediare tra le donne che ancora sono pronte a fare in cucina quello che devono fare, e quelle che invece vogliono aprire la scatoletta di carne in scatola, la famosa...
certo, perché
cominciano
le scatolette e quindi esatto, cambiano proprio i ritmi, ma in realtà c'è un investimento forte da parte delle aziende appunto che cominciano a produrre questi prodotti, riprendendo, diciamo, i marchi, i brand, cioè nel senso, ovviamente all'epoca non si chiamavano così, però tutto ciò che riguarda la parte della pubblicità e anche del packaging in realtà viene, diciamo, preso dall'America. Addirittura la Barilla mandò uno dei suoi amministratori capo, sempre Barilla qualcosa, Giovanni, non mi ricordo, che andò in America per studiare la pubblicità, e non fu l'unica azienda che fece questo passaggio, e quindi anche Mazzotin, no? Tutte queste cose, le scatolette di tonno, le maionesi, addirittura su alcune riviste di cucina si vede proprio il cambiamento dopo, diciamo, il 57, in cui negli anni precedenti si trovano 7500 ricette su come fare la maionese fatta in casa, perché
impazzire,
esatto, perché una donna che
impazzire la maionese,
non può sposarsi praticamente, a dire che donna, ma che fai, cioè, c'è tanto bello il tubetto pulito che tu devi semplicemente spremere, ti pare che adesso devi fare la maionese? Quindi comincia a cambiare fondamentalmente, perché si spinge verso il consumo. In realtà il boom economico viene sempre segnato, diciamo, nel 63, ovviamente c'è un passaggio, diciamo, che ci arriva crescendo, e quello è la punta, diciamo, di diamante del boom economico in Italia, però appunto già da prima cominciano, diciamo, ad arricchirsi, ad entrare dei soldi, e quindi l'alimentazione cambia, i conti a casa cambiano e quindi si comincia a spendere. E il appunto, come dice anche nel progetto, appunto, questo conta sulle donne, il cittadino è sbarrato come consumatore, cioè noi non si, cioè, anche se appunto come femministe più volte abbiamo tentato di ripetere le nostre categorie, la nostra categoria non è cittadino, a meno che non sia proprio una categoria, non so, filosofico arcaica che velleitaria che uno vuole utilizzare, non ci appartiene politicamente, come tantomeno addirittura se messa vicino al fatto che la funzione del cittadino è quella di consumare.
Certo, comunque un'altra cosa che ci ha colpito molto è appunto questa che diceva Noemi prima, che alla fine di tutto questo, di tutte queste modalità di insegnamento e compagnia bella, c'è una sorta di concorso, no? C'è una sorta di concorso a premi. E chiaramente riservato alle donne. E le prime tre classificate vincono, mi pare, un iPad la prima, poi uno smartphone la seconda e un buono da 200 euro la terza, da spendere in libri. Come sono bravi.
Certo, perché adesso mica puoi fare i punti del latte che ti danno, capito, che ne so, che ti davano il ferro da stiro. Che devo dire, pure io ce l'ho preso il ferro da stiro perché bevevo latte, quindi, però tolto questo, cioè è assurdo perché è cambiata anche appunto la premiazione, cioè l'infantilizzazione è tra virgolette in realtà un po' ovattata dal prestigio del premio che si riceve, insomma ci vogliono. Esatto, ci vogliono un po' Lagarde, un po' Marcegaglia, però comunque sempre Pedronille.
Non al posto della Lagarde.
No, come sembra, cioè come immagini curate, perfette, che sanno di finanza, che le puoi mettere in salotto a parlare. È come negli anni 50 le donne di buona famiglia, quindi parliamo insomma borghesia, alta borghesia in America, si andavano a laureare e a molto spesso o mollavano l'università durante il corso di studi perché avevano trovato marito, oppure se addirittura è una famiglia tendenzialmente di un borghese intellettuale un po' più progressista, finivano i loro studi con il o maritate o ancora fidanzate, dopodiché ovviamente mollavano senza problemi qualsiasi possibilità e ambizione, perché appunto una donna da salotto in una famiglia borghese che aveva il marito che doveva salire la scala sociale era ovviamente utile perché sapeva tenere conversazione.
Ma a me è capitato ancora anni fa, siccome per lavoro frequento spesso nelle cause, io come tecnico, ma moltissimi avvocati, una volta ho conosciuto un avvocato vecchia scuola, un borghese vecchia scuola di una certa età, dovevamo fare una causa e mi fa: ma lei, dice, cosa fa? Dico: faccio l'architetto. Ah, dice, un bellissimo lavoro per una donna. Dico: che cosa vuol dire questo? Perché
che disegni,
creativo, ma non troppo tecnico, una onorevole via di mezzo.
E quindi, insomma, per concludere questa notizia, da un punto di vista un po' più politico, volevo appunto dire che la nostra considerazione era stata quella che ci vogliono riportare appunto ad essere lo stesso oggetto, no, che la donna era negli anni 50. Quindi appunto il sistema patriarcale neoliberista ha deciso, no, che è molto più interessante e molto più pratico per loro riportarci comunque a diciamo una ghettizzazione, per cui appunto adesso non è che non ci possono più essere le donne nei ruoli importanti, questo non è il problema, è quasi secondario ormai. L'importante è che appunto comunque, in quanto soggetto debole, in quanto soggetto che si può sottomettere, rimaniamo nei nostri ranghi.
Sì, sicuramente, anzi addirittura si sono creati due percorsi paralleli, nel senso di la donna che riesce a entrare in carriera in qualsiasi ambito, dalla politica ai grandi ruoli, e contribuisce a rigettare, contribuisce ai meccanismi di potere, quindi si fa portatrice dell'ideologia neoliberista e la naturalizza negli ambiti in cui lei ha acquisito questo potere, e contribuisce a rigettare tutte le altre donne però nel ruolo invece che è proprio della ruralizzazione classica patriarcale, che è appunto un ritorno agli anni 50. C'è questo doppio binario che si sta adesso manifestando.
La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte e ciao a tutti. Corpo di Stato. Da molti anni ormai è stata decretata la cosiddetta morte cerebrale, che altro non è che una definizione fittizia di morte fatta a tavolino. Il cervello sarebbe in uno stato di coma, per cui secondo i protocolli non più in grado di riprendersi, ma il corpo è vivo. Il concetto di morte cerebrale è utilissimo per il business degli espianti trapianti, perché gli organi morti chiaramente non si possono trapiantare. È la cosiddetta donazione, tra virgolette, per morte cerebrale a cuore battente. Ora, sul Corriere della Sera del 14 e 15 settembre scorso, leggiamo che è stata effettuata una cosiddetta donazione, sempre tra virgolette, a cuore fermo. Non più quindi da un paziente con il cervello fuori uso, ma in arresto cardiaco. Non ha molta importanza la questione tecnica, addentrarsi nei meandri del quanto uno è morto, se sia più morto che vivo o più vivo che morto. La questione è politica. La morte non può essere decisa con protocolli di Stato, Lo Stato non si può arrogare il diritto di decidere quando una persona è morta. Dovrebbe attuare solo delle procedure di salvaguardia, cioè assicurare il famoso tempo congruo di osservazione per evitare di dichiarare morto o inumare, cremare o quello che far si voglia a seconda degli usi, dei costumi, della volontà personale, qualcuno che invece morto sembra morto ma morto non è. La questione non è di lana caprina, perché evidentemente se lo Stato dichiara a tavolino una morte fittizia, gli interessi sono importanti. In una società basata sul profitto e su una struttura classista, razzista e sessista, si aprono scenari facili da immaginare. Il neoliberismo, che attualmente si è affermato in maniera dilagante, ha cominciato il suo percorso diverso tempo fa e ha trovato un servo disponibile attivo nella socialdemocrazia, che con l'uso strumentale del lessico e dell'armamentario della sinistra è riuscita ad annullare non solo la capacità, ma perfino i riferimenti e le coordinate di un pensiero critico. In questo il politicamente corretto si è rivelato strumento devastante di manipolazione delle coscienze. Si è verificato uno spostamento importante da quello che era lo Stato di diritto borghese allo Stato etico di matrice nazista. Lo Stato diventa padrone e tutore delle nostre vite. Non solo vuole decidere se dobbiamo lavorare o non lavorare, come e quanto, se siamo sfruttabili o siamo esercito di riserva, se possiamo divertirci e come lo dobbiamo fare, come dobbiamo consumare, come deve essere mercificata la nostra esistenza, come e quando dobbiamo amare, ma ci dobbiamo affidare completamente anima e corpo. Alla pretesa di normare continuamente i nostri comportamenti, mascherando il tutto sempre con nobili intenti e migliori fini. Così il Consiglio dei Ministri qualche giorno fa ha approvato il divieto di fumare in auto se ci sono bambini o donne incinte. Poi poco importa se i bambini mangeranno la diossina, respireranno i gas delle fabbriche, vivranno senza casa sotto i ponti, in attesa di morire di lavoro. Poi, magari, quando cadranno da qualche impalcatura o saranno colti dal arresto cardiaco, potranno essere usati come pezzi di ricambio. Scusate, ho la tosse. I malati di cuore, quelle che sono a rischio di infarto, sappiano che potrebbero essere spiantati invece che curati, a seconda degli interessi di questo sistema. Ma siccome siamo nel regno dell'ipocrisia, sono stati messi per legge i defibrillatori in ogni dove. Quando l'ipse dixit la faceva da padrone, il signore aveva il diritto di vita e di morte sui suoi sudditi. Gli zar e i boiari possedevano le anime insieme alla terra, e queste anime neppure si potevano sposare senza il consenso del signore. Ma ancora oggi negli Stati Uniti il corpo dei detenuti e delle detenute appartiene allo Stato. È l'eccezione fatta nell'emendamento della Costituzione che aboliva la schiavitù, per cui non possono decidere quando e come curarsi, perché è lo Stato che decide. Il corpo non è più loro. Si sta verificando il trasferimento di questo principio alla società tutta. Il nostro corpo non è più nostro, è dello Stato che si arroga il diritto di usarlo come vuole. Non è forse controllando i corpi refrattari con il confino, l'obbligo di dimora, i fogli di via, che lo Stato sta mettendo in atto la più capillare forma di repressione sociale? Il pensiero illuminista aveva liberato la volontà individuale e la capacità di ognuno di decidere della propria vita. Ma la borghesia ha fatto in modo di ottenere dagli esseri umani la sottomissione e l'asservimento volontario, così ha quadrato il cerchio. Renderci tutte e tutte schiavi volontari e proprietà dello Stato è l'obiettivo non palese, inconfessato, ma messo in atto giorno dopo giorno da questo sistema di potere. Ciao.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock?
Please hide me around the rock. Please hide me around the rock. Please hide me, Lord, all on the day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day. So I ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting all on that day. I cried, power, 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 power.
Vi leggiamo ora, dato che sabato c'è la manifestazione nazionale a Napoli contro la Trident Juncture, contro la NATO, e noi come coordinamento saremo presenti e come coordinamento abbiamo fatto un comunicato, e siccome come femministe riteniamo la pratica e l'impegno nell'antiimperialismo particolarmente importante, vi leggiamo una lettera, un comunicato molto interessante che ha fatto Mogiu, una compagna della Sardegna, e che è postato sul suo blog mogiumanuli.noblogs.org, e che è indirizzato proprio alle femministe, alle lesbiche, ai gay. E adesso vi leggiamo alcuni pezzi, e comunque se volete leggerlo potete andare sia su mogiumanuli.noblogs.org sia su coordinamento.noblogs.org, che noi l'abbiamo postato.
Appello per una partecipazione femminista e lesbica, gay, trans, queer alle iniziative antimilitariste contro la Trident Juncture. Scrivo questa lettera rivolgendomi alle sorelle e alle amanti, alle femministe, alle lesbiche e alle altre donne, a gay, trans, queer e favolosità di ogni sorta. Mi rivolgo in primis a chi popola quest'isola e lascio che la mia voce vada oltre, perché le questioni di cui vi scrivo ci riguardano tutte e tutti. Userò il femminile politico, sentitevi inclusi. La mia vorrebbe essere una chiamata alla partecipazione individuale e collettiva per la costruzione di teorie e pratiche antimilitariste condivise, cosa che sento in questo momento ancora più urgente del solito, visto che siamo in piena Trident, e se il Sud Europa ne è interessato tutto, la nostra isola, la Sardegna, ne è il teatro concreto di esercitazione.
Allora, Mogiu poi passa a spiegare cos'è la Trident Juncture, però noi l'abbiamo spiegato tante volte anche l'altra la volta scorsa abbiamo fatto un'intera trasmissione, se volete la trovate sul nostro blog, e andiamo avanti, saltiamo e andiamo avanti col suo comunicato.
Il sistema nel quale viviamo, del quale siamo imbevute, che non ci corrisponde e contro il quale lottiamo quotidianamente dentro e fuori di noi, che è eterosessista, patriarcale e capitalista, che genera violenze e si basa sulla supremazia e le differenze di genere, classe, razza ed etnia, orientamento sessuale, e che si rigenera e ricicla in continuazione cercando di spalmarsi anche nei nostri contesti, trova nel militarismo una sua massima espressione. Come modello di forza, di virilità, che si porti o meno un pene addosso non cambia, di controllo, conquista, potere, accaparramento, uso di una violenza legittimata, uso delle armi per affermare tutto questo. Il militarismo è cultura dello stupro. Lo stupro, violenza intrinseca del mondo patriarcale, violenza tragicamente ordinaria in guerre passate, presenti e conosciute, violenza agghiacciante e inenarrabile del nazismo e del razzismo, sempre e comunque, in pace e in guerra, crimine contro il genere femminile, e non da oggi ma da sempre.
E poi saltiamo un altro pezzo, andiamo perché ci sono dei pezzi molto belli, io vi consiglio di leggervelo tutto, è soltanto il tempo che tiranno e non ce lo fa, perché altrimenti lo leggeremo tutto veramente.
Bisogna allora rifiutare una visione spoliticizzata e isolata dei diritti LGBTIQ e delle donne. Siamo lesbiche, gay, trans, intersex, queer, e siamo allo stesso tempo lavoratrici, precarie, disoccupate, migranti. I nostri bisogni e i nostri desideri non si riducono al poter sposare una persona dello stesso sesso o al poter ballare, portafogli permettendo, in una discoteca, ma si articolano con le altre dimensioni della nostra vita. Si intrecciano con le lotte contro il machismo, contro lo sfruttamento e la precarietà del reddito, contro il razzismo, l'imperialismo e ogni altra forma di oppressione.
E finisce con degli stralci di Helen La Floresta, di cui ve ne leggiamo uno, che è per esempio questo: corpo di donna, corpi poveri, corpi vecchi, corpi strani, corpi anormali, spazi da abitare, da far appropriare, per far la loro opera, per modellarla, formarla, metterci il proprio marchio. Se si ribella, se resiste, se non collabora con la loro oppressione, è un corpo da insultare, da incatenare, da violentare, stupro, arma di distruzione di massa. E contro tutto questo noi ci battiamo e ci batteremo sempre. E in chiusura leggiamo invece dei pezzi del comunicato che abbiamo preparato noi contro la Trident Juncture, contro la NATO, ma nel contesto di quella che quest'anno stiamo portando, del tema che quest'anno stiamo portando avanti, e che si intitola Contro la guerra del capitale, contro l'ordine patriarcale. E abbiamo intitolato questo comunicato Danzare su una polveriera. Anche noi nella prima parte diciamo alcune parole su quello che è la Trident Juncture, questa operazione militare che è la più grande esercitazione NATO dalla caduta del muro di Berlino e che in pratica è una prova generale di guerra contro la Russia, e che si svolge qui in Italia, in Portogallo e in Spagna dal 3 ottobre al 6 novembre. Quindi vi aspettiamo il 24 alla manifestazione nazionale a Napoli, a Piazza del Gesù alle 14. E appunto questo, e adesso vi leggiamo alcune parti del nostro. che abbiamo detto, questo è il contesto, ma i due elementi che caratterizzano Trident Juncture e che ne fanno un'operazione militare di ultima generazione sono due: la rapidità della messa in opera, della messa in atto della capacità offensiva, la struttura militare deve essere capace ed essere attiva in sole 48 ore, il nuovo rapporto con la popolazione civile che si deve abituare a convivere con i militari nelle strade e i droni sulla testa, oltre ad essere disposta a collaborare attivamente.
Siamo immersi in scenari di guerra. Dovunque volgiamo il nostro sguardo, la guerra e la militarizzazione sono diventate paesaggio urbano e dimensione internazionale. Ma tutto questo non è dovuto al fato, ad una particolare congiuntura, a personaggi particolarmente malvagi, bensì non è altro che lo stadio di maturazione del capitale. Il neoliberismo è la dimensione politico-ideologica a cui è giunto il capitalismo nella sua necessità di espandersi e di distruggere ogni altra configurazione economica, marginale nei paesi occidentali, di sussistenza nei paesi del terzo mondo, che ostacoli il suo processo di crescita. La cosiddetta crisi non è altro che lo strumento per la ridefinizione dei rapporti di forza tra stati e multinazionali e con le oppresse e gli oppressi tutte e tutti. E in questo procedere la guerra è strumento di potere e soggettamento e allo stesso tempo momento di crescita economica e di sfruttamento. Non a caso è tornato prepotentemente sullo scenario internazionale il colonialismo, mascherato non più sotto la veste di una superiore civiltà da portare ai popoli del terzo mondo, bensì sotto quella della tutela dei diritti umani, di quelli delle donne e delle diversità e dell'autodeterminazione dei popoli.
Allora, il documento è piuttosto lungo, anche questo lo potete trovare sul nostro blog coordinamenta.noblogs.org e vi leggiamo soltanto l'ultima parte, perché per fare questo hanno distrutto con i mercenari del Qatar, degli Emirati Arabi, del Bahrain, dei Stati Laici, dandolo in pasta agli integralisti musulmani, e ora si pongono come paladini della difesa dell'Occidente contro il terrorismo. La strumentalizzazione dei diritti umani, l'uso del pink washing, l'uso della violenza sulle donne, sulle lesbiche, sulle diversità per attaccare e aggredire i paesi asimmetrici non lascia spazio a nessuna posizione neutrale. L'ordine patriarcale e la guerra del capitale camminano di pari passo. La prima guerra mondiale ha visto il massacro dei soldati al fronte, chiamati di forza alla leva. La seconda ha visto il coinvolgimento delle aree urbane, i morti civili sono stati tantissimi, le città hanno pagato il prezzo più alto. Già in questo caso il fronte era alquanto labile. La prossima guerra non avrà più un fronte. Dobbiamo renderci conto che i territori nazionali del Mediterraneo, Italia compresa, saranno tutto uno scenario di guerra e non esisterà più chi potrà essere coinvolto e chi no. Nessuna e nessuno riuscirà a sottrarsi. Stiamo danzando su una polveriera. Invitiamo tutte e tutte a partecipare, a supportare, a creare, a seconda delle possibilità, dei luoghi e dell'inventiva, iniziative contro la Trident e contro la NATO. Noi saremo a Napoli sabato 24 ottobre alla manifestazione nazionale alle ore 14 in Piazza del Gesù. In chiusura vi diamo un appuntamento importante per domani qui a Roma, che è sempre un appuntamento che riguarda l'internazionalismo e l'antiimperialismo.
Sì, domani giovedì 22 ottobre ci sarà alle ore 18 in Piazza dell'Esquilino un presidio in solidarietà per la Palestina. C'è la solidarietà con chi resiste e lotta per l'autodeterminazione e contro il sionismo. Allora, fino alla vittoria, domani quindi alle 18, Piazza dell'Esquilino.
Vi aspettiamo tutte e tutti. Per rivedere i nostri materiali, coordinamenta.noblogs.org. Per scriverci, coordinamenta@autistiche.org. E per finanziare la radio che non vive d'aria, potete andare sul sito www.ondarossa.info, perché la radio ha bisogno del vostro finanziamento. contatto e del vostro aiuto, e potete trovare lì tutte le modalità da usare. Un forte abbraccio a tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà, e ci sentiamo mercoledì prossimo e speriamo di vedervi sabato a Napoli.
E domani anche.
E domani anche al presidio.